16.03, abbiamo parlato di piante infestanti, di piante selvatiche, altrettanto vagabonde. Questa loro caratteristica forse è una di quelle meno considerate nel momento in cui le si va a valutare, si va a intessere delle relazioni tra l'umano e loro. La loro capacità di muoversi nello spazio in realtà ci può anche permettere di capire quanto siano sviluppate, quanto siano evolute per essere così mobili, così dinamiche, così anche globali. Poter vedere oltre la mera struttura della pianta, oltre la sua mera utilizzabilità o meno, ci permette anche di inserirla in un contesto storico, culturale, evolutivo, sempre comunque affascinante. La mobilità delle piante, ma anche degli animali, che hanno accompagnato da sempre le esplorazioni umane in giro per il mondo, permettono anche di connettere gli ambienti e gli umani stessi. E proprio di questo argomento parla uno dei capitoli che si trova nel libro L'Europa d'Oltremare di Adriano Favole, il capitolo intitolato Transported Landscapes, quindi paesaggi trasportati, piante, persone, paesaggi in viaggio tra gli oceani, soprattutto in riferimento alle Hawaii e all'Oceania. Quindi abbiamo con noi in diretta Emanuela Borgnino, ciao, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti.
Del Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino. L'abbiamo chiamata appunto per parlare un po' di questo capitolo, di come di farci anche qualche esempio di pianta così cosmopolita che è riuscita ad attraversare questi enormi spazi anche oceanici, per cui di difficoltà, cioè di difficile attraversamento, per capire un po' quanto sono mobili queste piante e qual è il loro ruolo nel connettere culture e umanità diverse.
Grazie mille dell'invito, buongiorno a tutti. Direi che io più che di piante vi parlerò di relazioni, le relazioni che le piante hanno con il mondo che le circonda. Hai parlato delle Hawaii, effettivamente il mio percorso di studio e di ricerca ha avuto una pausa molto lunga alle Hawaii, dove sono stata quasi un anno e mezzo per la mia ricerca, e dove ho approfondito il tema proprio del rapporto essere umano-ambiente, essere umano-landscape, no? Paesaggio, questo termine è un po' abusato, ma rende bene questo intreccio di relazioni di cui vi parlo oggi. Partiamo dal presupposto che nella lingua nativa hawaiana non esiste un termine per natura, e che le piante, se facciamo riferimento alle piante come il cocco, piuttosto che le piante che popolano un po' il nostro immaginario esotico quando immaginiamo delle isole del Pacifico, non sono arrivate da nessuna parte da sole, sono arrivate grazie a una serie di relazioni che possono essere le relazioni atmosferiche, grazie quindi al vento, ai cicloni, alle tempeste, grazie alle relazioni marine, quindi con l'acqua, le correnti, o grazie alle relazioni con altri animali, pensate agli uccelli migratori, no? che a loro insaputa trasportano semi di piante attraverso o bloccati nel loro piumaggio oppure nel loro intestino in qualche modo, oppure attraverso la relazione con gli esseri umani. Ci sono piante nel mondo dell'Oceania, no? Questo vastissimo, il più grande, il più vasto distesa d'acqua del nostro pianeta Terra, che se ci pensiamo bene doveva chiamarsi acqua, non terra, visto che è gran parte è ricoperta dalle acque. Hanno viaggiato queste piante insieme alle popolazioni austronesiane che hanno per primo popolato questo enorme mondo, ed è una storia epica, altro che i telefilm che adesso raccontano, no? Queste epopee come Il Signore degli Anelli piuttosto che altri più famosi. Quella della migrazione, dell'esplorazione dell'oceano è stata forse la storia più epica e più straordinaria di navigazione volontaria della nostra specie come esseri umani. E in questa esplorazione gli australiani si sono portati dietro tutta una serie di piante, di semi, quello che potevano in realtà caricare in una canoa a doppio scafo, che ha uno spazio molto limitato, e quindi hanno portato dei paesaggi che vengono proprio chiamati dei paesaggi immaginati o immaginifici, forse ancora più giusto immaginifici, nel senso dei paesaggi con i quali avevano stretto delle alleanze nei secoli, dei semi che sapevano che avrebbero potuto garantire la sussistenza, delle piante che ovunque sarebbero arrivate in un oceano d'acqua avrebbero resistito al viaggio con la stessa resilienza degli esseri umani. Ma questo grazie proprio a questa propensione alle relazioni. In lingua hawaiana, dicevo prima, non esiste un termine per natura, ma questo, come moltissime lingue di quest'area, no? Della Polinesia, lingue pan-pacifiche in realtà, esistono dei termini per ambiente, che poi se possiamo tradurre con environment, no? In inglese. E i termini per ambiente, però, anche qui in lingua hawaiana sono particolari, perché ce ne sono due. E uno è, si può tradurre come la manifestazione del luogo in cui viviamo, e l'altro, traduzione per ambiente, è le cose che ci circondano. Quindi vedete, c'è sempre un riferimento ai luoghi, perché sono luoghi che costruiamo in qualche modo. I luoghi sono costruzioni culturali, però non solo, perché noi riteniamo che gli esseri umani costruiscano i luoghi, ma sono anche costruzioni geologiche, meteorologiche, biologiche, metafisiche. E gli esseri umani incarnano i luoghi. Ci sono moltissimi autori che hanno lavorato sul rapporto proprio con i luoghi. Le diverse culture permettono agli esseri umani ovunque nel mondo di percepire questi luoghi. È chiaro che in Oceania i luoghi vengono percepiti sia luoghi terrestri che luoghi marini, è quella che viene chiamata la diatopia, no? Il rapporto con il luogo che sagoma queste relazioni tra gli elementi del paesaggio, umani e non umani, quindi piante, ma anche animali, ma anche oltre che umani. Immaginate il rapporto che alcune culture, ma anche la nostra, ha con gli antenati, con gli spiriti. Ci sono tutta una serie di soggettività che popolano lo stesso luogo e magari lo vivono però in tempi storici diversi. E diciamo che la particolarità di molte culture native di cui io mi occupo, perché io mi occupo di responsabilità ecologica principalmente nelle culture native, hanno questa capacità di riuscire a tenere insieme i tempi ma anche gli spazi, la geologia e la genealogia. E le piante sono un link, creano un rapporto genealogico nella cultura hawaiana, su queste isole vulcaniche che nascono da Po, dal buio, dalle profondità marine, perché effettivamente anche secondo la vulcanologia queste isole sono nate da quello che viene chiamato lo hot spot, cioè un punto caldo della crosta terrestre che a un certo punto esce della lava ed esce fino ad arrivare alla superficie del mare. Queste isole sono state popolate prima dal mondo vegetale e solo dopo dal mondo animale, a volte in modo casuale, completamente casuale, e solo per ultimi sono arrivati gli esseri umani, che in qualche modo hanno dato una loro impronta a questo mondo ecologico che si era costruito. Non era fragile, io mi arrabbio un po' quando si parla di isole e si parla della fragilità insulare o dell'isolamento. Certo, le isole, la parola stessa lo dice, possono essere isolate. Le Hawaii sono uno degli arcipelaghi più remoti al mondo perché sono più lontani da terre emerse, ma questo non vuol dire che fossero isolate. La maggior parte delle isole è inserita in rapporti regionali di grande significato, in scambi continui di esseri, cose, idee, persone e naturalmente anche piante ed animali.
Infatti, tra l'altro, proprio questa regione del mondo, le Hawaii o anche altre isole che appartengono al Pacifico, vengono spesso immaginate o interpretate come dei posti intoccati, paradisiaci, che hanno conservato intatta la natura, quando in realtà, lo spieghi anche bene nell'articolo, nel capitolo, ogni paesaggio più o meno dove è arrivato l'uomo è stato in qualche modo modificato, proprio a seconda della propria cultura, del proprio luogo di provenienza e delle proprie anche finanze. finalità, volontà, usi della terra e così via. E proprio gli Hawaii sono uno degli esempi che ci danno dimostrazione di come gli spostamenti tra ambienti anche insulari o così remoti creano sia armonie ma anche distruzione, anche in qualche modo estinzioni di animali, no? Il primo impatto dell'uomo su quelle terre lì è stato abbastanza rude, se vogliamo dire così.
Certo, no, assolutamente, sono d'accordo. Non esiste secondo me alcun luogo al mondo che non è stato modificato dagli esseri umani o da altri agenti. Quando una specie invasiva, quando una specie straniera, chiamiamola così, arriva in un luogo, deve negoziare il suo spazio con le specie endemiche, cioè con quelle specie che in qualche modo si sono ritagliate una nicchia ecologica in quell'ambiente. E lì nasce una negoziazione tra specie. Alle Hawaii questo è molto evidente, proprio per la loro lontananza dalle altre terre emerse, quindi chiunque animale, pianta o essere umano sia arrivato e abbia avuto la forza di arrivare su queste isole, approdare e garantire la sopravvivenza al proprio corredo genetico, ha dovuto negoziare la propria posizione in un ambiente che si era già costruito in un equilibrio di rapporti. Non c'è mai armonia, l'armonia secondo me non esiste, esiste un equilibrio di rapporti, può essere 30-70, non per forza 50-50, e le popolazioni native prime ad arrivare in numerose ondate migratorie, cioè non è che un giorno l'isola è un paradiso naturale come ce lo possiamo immaginare. Già prima che arrivassero gli esseri umani, diverse specie sono arrivate e o hanno distrutto specie preesistenti o si sono ibridate, si sono unite a specie preesistenti le hanno sconfitte in qualche modo. Quando l'essere umano arriva con il suo corredo, non soltanto genetico, ma anche di un paesaggio immaginato, di orti, di giardini che voleva costruire, di villaggi, ha dovuto trovare la sua posizione e negoziare un ruolo con coloro i quali erano lì da prima e ai quali tutt'oggi molte società native riconoscono un diritto di preesistenza in quei luoghi. Quando si parla per esempio del vulcano, il Kilauea, uno dei più grandi vulcani al mondo sull'isola di Hawaii, nell'arcipelago delle Hawaii, ho chiamato anche Big Island dagli statunitensi, i nativi dicono il vulcano è qui prima di noi, quindi lui o lei, in realtà qui si parla di una lei perché il vulcano è incarnazione della dea Pele, ha diritto di prelazione sul territorio, mettiamola così, piuttosto che il nostro. Dopo Pele chi ha il diritto? Hanno il diritto le felci, i licheni che per primi iniziano a colonizzare la lava che pian pianino si è andato solidificando e poi via via inizia questa negoziazione. Le varie ondate migratorie hanno sempre portato un cambiamento nel paesaggio, è successo alle Hawaii ma è successo anche in Italia e succede un po' ovunque in qualche modo, persone diverse, culture diverse approdano e portano il proprio immaginario. Il problema è che è quando queste culture non provengono da delle isole, degli arcipelaghi, ma arrivano su un'isola molto piccola o comunque di dimensioni ridotte, con invece una mentalità continentale. E allora lì non voglio dire che abbiamo uno scontro di culture, ma lì la questione diventa più difficile perché è un continente ha delle propensioni diverse, per esempio quella all'allevamento, e meno all'agricoltura e più all'allevamento, in tutta l'Oceania quando è arrivato all'allevamento soprattutto delle mucche principalmente, ha sconfitto l'agricoltura nativa perché era impossibile contenere le greggi in qualche modo. Le ondate migratorie che sono succedute poi hanno portato un'idea anche più capitalistica dello sfruttamento del territorio, il legno di sandalo prima, le canna da zucchero poi, tornando cronologicamente, poi l'ananas e ultimamente il legno di eucalipto per esempio, hanno radicalmente cambiato il territorio, ma pensate al Piemonte, pensate alle Langhe, come sono cambiate negli ultimi 30-50 anni le Langhe da quando si è deciso di investire sul vino, sull'esportazione del vino, anche lì abbiamo una trasformazione antropica in qualche modo del territorio. Quando gli statunitensi che hanno illegalmente occupato le Hawaii E poi il governo statunitense, che poi ha incentivato anche la migrazione da parte del continente verso l'arcipelago, i vari nuovi migranti statunitensi che sono arrivati hanno portato con sé, pur anelando a questo gusto in qualche modo dell'esotico e ammirando la bellezza delle baie, la bellezza della fiorente vegetazione, hanno però portato con sé un paesaggio che già immaginavano e che in qualche modo hanno voluto riprodurre e che ha impattato su un'isola, torno a dire piccola, come per esempio Oahu. Vedere una autostrada con 12 corsie, 6 in una direzione e 6 dell'altra, e essere bloccati per 2-3 ore nel mezzo del Pacifico perché l'isola non sostiene così tante macchine, o durante il Covid per esempio, durante l'isolamento di quest'anno che abbiamo vissuto tutti, il grosso problema delle Hawaii è che non si sapevano dove parcheggiare le macchine, perché di solito le macchine affittate dai turisti viaggiavano per l'isola e invece in questo caso dovevano essere tutte parcheggiate, e hanno deciso di parcheggiarle tutte negli stadi. Quindi è una questione proprio di spazio, una questione di relazioni, e tutte le culture native, ma non solo, hanno sviluppato dei rapporti con i luoghi e con l'ambiente. Nel caso dell'Hawaii il rapporto è sagomato da questo concetto di responsabilità, che prende il nome di Kuleana. Anche qui, tradurlo con responsabilità è sbagliato, perché dentro questo termine Kuleana c'è responsabilità, diritto, privilegio, dovere. Kuleana è essere parte di un luogo e avere la responsabilità di nutrirlo e nutrirsi vicendevolmente, nutrire le relazioni con questo luogo. E possiamo chiamarla un'etica ecologica molto diversa, no? Da quella occidentale a quella della maggior parte delle culture che forse conosciamo meglio, che invece crea una divisione, una dicotomia tra la natura, che è quello che sta fuori in qualche modo, e la cultura che sta dentro. Invece il modo in cui l'Occidente moderno rappresenta la natura è la cosa meno condivisa al mondo, solo che ogni tanto ce ne dimentichiamo. Cioè, dimentichiamo proprio che dipendiamo più di quanto abbiamo voglia di riconoscere da queste relazioni, e l'offuscamento dell'interdipendenza con tutti questi elementi e queste relazioni ha portato un po' a dimenticarci della responsabilità nei confronti dei nostri luoghi.
Certo, infatti proprio la relazione cultura-paesaggio, per quanto sia una relazione bionivoca, quindi l'uno che influenza l'altro e viceversa, dando vita, diciamo, a quello che viene chiamato appunto socioecosistema, no? Questa tessitura tra appunto approccio culturale e natura, in qualche modo, se di natura, sì. Insomma, questo termine nell'Occidente è sempre un po' difficile da definire, sì. Però questa relazione, pur essendo bionivoca, si può ammettere che sia comunque sbilanciata in qualche modo, ovvero che l'influenza dell'impronta umana sui paesaggi sia molto più dell'influenza opposta.
Certo, assolutamente. Questo è indubbio. Ovunque l'essere umano è arrivato ha trasformato il paesaggio a sua immagine e somiglianza, potremmo dire, un po' quello che dicevo prima delle Hawaii, no? Si è riportato quella che è il classico paesaggio statunitense, con un'area dedicata ai centri commerciali, un'area dedicata ai parcheggi, in un'isola che invece male accoglie questo atteggiamento in qualche modo. Tutti i luoghi vanno conosciuti, e dove gli esseri umani hanno conosciuto luoghi, questo non vuol dire che non li abbiano modificati, ma sono riusciti a mantenere o a avere la consapevolezza dei limiti di questi luoghi. Se ne pensiamo alla nostra cultura o al nostro presente, siamo sempre tronati, incitati a superare i nostri limiti, no? Da tantissime case di produzione di abbigliamento sportivo, per esempio, ma anche automobilistiche, non solo, no? Supera i tuoi limiti, oltre il limite. Invece la consapevolezza dei limiti è quello che permette di modificare il territorio, assolutamente, ma di non superare il limite ecologico, che invece oggi abbiamo superato con il pianeta, e questo è un grosso problema. La maggior parte, almeno delle culture che io conosco meglio, come quella hawaiana, ha una grande consapevolezza del limite, ma questa consapevolezza nasce dal rapporto con il territorio. Pensate, può essere un rapporto con una baia, ma anche il rapporto con il vostro giardino, se l'avete, o un balcone in città. Conoscete i limiti delle vostre piante, sapete che se una pianta la mettete troppo al sole in determinate ore brucerà le foglie, conoscete anche solo l'esposizione al sole del vostro balcone. Sono esempi forse sciocchi, ma per far capire che esiste una relazione. Le relazioni hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di cura, hanno bisogno di investimento, come qualsiasi relazione amorosa, per esempio. La relazione con l'ambiente ha bisogno di tempo per osservarsi, tempo per conoscersi, tempo per capire fin dove posso arrivare a modificare. I popoli nativi hanno sempre modificato i luoghi, nell'articolo richiamo al fatto che non bisogna considerarli degli ecovandali perché hanno distrutto, per esempio, o hanno consumato gran parte di quegli animali che erano facile preda, ma perché in questo rapporto hanno incominciato a capire i limiti, fin dove potevano arrivare. Alcune culture native hanno superato i limiti e oggi le conosciamo solo grazie all'archeologia, perché il superamento dei limiti li ha portati all'estinzione. Altri invece hanno imparato a conoscere i limiti terrestri, i limiti marini, ma avere un'idea del limite. E l'isola già porta di più che al continente un'idea di limite, perché c'è il limite terrestre dal mare, dalla spiaggia al mare. Poi dopo c'è il limite, per esempio, della barriera corallina, no? Oltre la barriera corallina cambia il colore del mare. Esistono tanti limiti, invece nel continente forse un po' meno, perché c'è sempre un altrove che non vedo, un altrove dove buttare, dove costruire delle discariche, un altrove dove lasciare i propri rifiuti. Nell'isola, se tu butti qualcosa in mare, ti torna indietro. Nel senso, si impara questa circolarità delle relazioni. È indubbiamente vero che ancora oggi le Hawaii subiscono questi grandi cambiamenti dovuti a due culture, cioè quella nativa e quella invece rappresentata da quella statunitense, ma che possiamo chiamarla occidentale, quella giapponese, quella europea, che modificano radicalmente il territorio.
Certo, questo discorso sui limiti è importante anche perché la tendenza di ricreare un paesaggio familiare, ricreare un paesaggio in qualche modo culturale simile alle proprie radici altrove, ovunque si vada ad abitare, è qualcosa di estremamente innato, penso, nell'indole umana. Lo si fa per ritrovare appunto un legame, per ritrovare un senso di accoglienza, di familiarità, un sense of place, no? Di cui si parla anche nel libro, quindi l'unico modo di farlo in una maniera equilibrata è proprio quello che dici tu, riconoscerne i limiti a partire da una conoscenza abbastanza approfondita sul luogo in cui ci si trova.
Sì, e forse un altro aspetto è quello di aneliamo un po' tutti ad andare in altri luoghi, a conoscere altri luoghi, sia per viaggiare che magari per trasferirvi, però poi a un certo punto, come dici tu, è innato, cioè è culturale voler ricreare un ambiente familiare conosciuto. Il punto sta proprio nel non solo prendere, ma dare anche qualcosa di sé, nel senso non soltanto prendere i luoghi, ma riconoscere il fatto che questi luoghi sono già abitati da altri esseri umani, da altre specie di piante e di animali, da altre entità, spiriti e antenati. Quindi forse sta lì il punto, cioè di essere porosi, di aprirsi al fatto che nel momento in cui io arrivo porto qualcosa di me e inevitabilmente voglio modificare la realtà, ma devo anche acquisire, prendere e abbandonare una parte di me per far spazio a qualche altra cosa. E c'è un detto in hawaiano che dice che aloha vuol dire fare spazio, creare spazio. Cioè la professione della cultura hawaiana è proprio quella di creare uno spazio nuovo nell'incontro che porta qualcosa del vecchio, che rielabora qualcosa che è già presente e che progetta qualcosa per il futuro e per le generazioni che verranno, garantendone in qualche modo la sussistenza. E quindi secondo me questo è molto importante. l'importanza proprio di non soltanto di modificare uno spazio, ma di accettare il fatto che i luoghi ci cambiano, perché noi siamo i luoghi che viviamo, siamo i luoghi che immaginiamo, e moltissime culture native, non solo alle Hawaii, ma mi viene in mente Aotearoa, Nuova Zelanda, mi viene in mente in Australia e in tante altre parti del mondo ci dicono: noi siamo il fiume, noi siamo la montagna, noi siamo la baia. E ci sono ormai diversi studi anche della scienza dura, no? Che c'è uno studio molto interessante di un biologo giapponese che ha studiato ha prelevato il sangue da una determinata gruppo di persone che vivevano vicino al vulcano Kilauea, e poi ha estratto diversi samples, diverse parti del territorio, adesso non mi viene il termine italiano, però ha preso in diversi posti, in diversi siti, un po' di terra e l'ha analizzata, riconducendo al fatto che nel sangue degli esseri umani che vivevano su quel territorio e sul territorio e nel territorio c'erano gli stessi elementi chimici, perché diventiamo i luoghi che viviamo e loro diventano noi, e quando ce li andiamo ce li portiamo con noi. Da qui la volontà o la tendenza a ricostruirli, ma ricostruirli in altri luoghi che sono ugualmente abitati da tanti livelli, fisici e metafisici, e questa è una cosa che raramente teniamo in considerazione.
Certo, e accettare anche la diversità dei luoghi che si attraversano, no? Abbracciarne la varietà e le diverse composizioni che vi abitano. Va bene, allora io ti ringrazio moltissimo per questa intervista.
Bene, grazie a voi.
E niente, ci risentiamo presto allora.
Volentieri, grazie ancora.
Mille. Ciao, buona serata.
Ciao.